Bene.
Ricorderete che ieri si è arrivati a citare le ultime battute del Lenz di Vishnu. Si era iniziato dalla fine, questa almeno era l'intenzione, poi lo spirare del tempo ha dato l'opportunità di esplicitare questo calcolo, perché la conclusione del Lenz, quella che presentava il protagonista serenamente e disperatamente trasparente sulla propria vita divenuta un peso, e un peso da avvertire non drammaticamente. Una conclusione di questo tipo giocava un effetto di contrasto, ma si tratta di vedere che contrasto sia e quanto contrasto sia, con la scena finale del canto della perla, su cui c'eravamo, inno della perla, su cui c'eravamo strumentalmente e tendenziosamente intrattenuti, che come ricorderete anche dalla inefficace riesposizione che ve ne davo, è conclusione che a prenderla alla lettera è luminosa come più non si può. Avevamo visto peraltro che il canto che accompagnava la sequela delle riconciliazioni finali del canto della perla era essenzialmente occupato dalla rinarrazione, una volta di più, della storia stessa, il che ci consentiva anche di dire che forse il vero cuore di quella vicenda è un cuore equamente ripartito lungo tutto l'arco della sua articolazione, che è la collocazione che ci consente di percepire, come si è tentato di dire insistentemente, come quella storia sia una storia attiva. È una storia che produce la propria verità attraverso la storia di chi, leggendola o ascoltandola, la assume come accesso alla propria vicenda. Avevamo già tentato, in una forma forse quasi surrettizia, di alludere a come questo replicarsi della storia nella storia potesse anche fare da guida all'istruzione di un quesito, di una questione. Come mai, nonostante tutto, dei racconti che nell'epoca moderna non sembrano neanche ambire di parlare necessariamente della nostra salvazione o dell'ordine e disordine cosmico, come possono tutto sommato colpirci tanto? Perché il tipo di racconto che avevamo pensato di selezionare per questa serie di nostri incontri è appunto un racconto che ha, almeno nei suoi un secolo, secolo e mezzo, due di vita, quasi sempre ha avuto la capacità di essere una lettura incatenante. Ora, nel racconto di Büchner, dell'autore, avevamo cominciato a parlarne, ne diremo adesso ancora qualcosa, la conclusione sembra in realtà il culmine della desolazione. E se si dovesse stare a questa, dovremmo in qualche modo pensare di assumerla con l'immagine di una totale insensatezza dell'esistenza. D'altra parte, come possiamo dire, anche senza voler proiettare in primo piano questa occorrenza letteraria a Büchner senz'altro presente, sarebbero bastati in questa direzione così alcuni passaggi del Barbaro di Genio, come diceva Manzoni, ovvero sia di Shakespeare in definitiva, sono ricordate, Macbeth, la vita e la storia di un povero idiota, no? Tutto sbattere di denti e rumore che non significa nulla, o il lungo o lo splendido monologo di Jacques in As You Like It, no? Come vi piace, la storia della vita come un'azione teatrale in cui l'uomo svolge diverse parti, poi si tira il sipario, tutto terminato, tutto egualmente insensato. In realtà chi conosce Shakespeare sa che effettivamente in quei casi l'insensatezza compare come giusta catastrofe delle rappresentazioni di senso in qualche modo immature, come se in qualche modo la sapienza shakespeariana tendesse a produrre, in coerenza con quelle che alcuni hanno visto come sue vocazioni grandi esoteriche, penso ad esempio a alcuni passi di Pessoa sulla tempesta di Shakespeare, definitiva, come se Shakespeare in qualche modo volesse preservare la limpidezza dello sguardo con cui la vita può essere portata a guardarsi da qualsiasi apprezzamento banale, sottrarre in qualche modo lo sguardo limpido dell'esistenza dalla sporcatura avvilente di qualsiasi pretesa attribuzione di un senso su cui si possa far dottrina. Come possiamo dire una pistola salutarmente puntata alle tempie di chiunque venga a dire io ho scoperto il vero senso della vita. Come possiamo dire si spari immediatamente e senza esitazione. Ecco, qui in qualche modo peraltro potremmo ravvisare anche, volendo fare questo gioco che non faremo, una modalità molto gnostica, perché se è vero che il mondo in cui noi abitiamo, se è vero, se vogliamo pensare così, sia essenzialmente la perversa produzione del demiurgo, le attribuzioni di significato alla vita che diventano apologie dell'esistenza così com'è sono altrettanti inganni. E in ogni caso il gesto che le lascia cadere, come dei travestimenti smascherati, è un gesto veritiero, pur vitale, pur nell'aspetto di desolazione che lo anima, di quanto non sarebbero molte apologie del vivere. Pessoa appena citato ha alcune delle più, Fernando Pessoa dico, alcune sia ortonimo che eteronimo, cioè sia con suo nome sia con i nomi dei molti autori sotto cui nome si metamorfosava più che nascondersi, beh in sostanza ha tutta una serie di grandi luoghi che in qualche modo ci presentano nella forma di un grande rituale affidato alla poesia la svestizione del singolo dei molti mantelli dell'io, l'emancipazione in altri termini da un attaccamento inopportuno alle proprie identità di cui si riconosce in realtà il venire da fuori. In un certo senso, beh, pensate soltanto a come su di una linea in parte simile viaggi lungo un asse che va da Schopenhauer al nostro brillante neolaureato suicida Carlo Michelstetta, il tema che in quest'ultimo nominato è il tema della persuasione. Come ricorderete nella folgorante tesi di laurea La persuasione e la retorica, Michelstetta ci presenta la figura del persuaso, colui a cui la storia dell'attaccamento alla vita, su cui non fa più presa, colui che in altri termini ha portato il suo sguardo a cogliere così lucidamente la propria stessa realtà da non essere più vittima della filopsichia, ovvero sia del desiderio di aver comunque una vita in corso, dalla convinzione erronea, direbbe lui, che esserci in qualche modo, avere in qualche modo un'anima che sente, è comunque meglio che non esserci. Per dire, ridestarsi da questa illusione è effettivamente qualcosa di più del sapere qualcosa sulla vita, è in qualche modo diventare un luogo in cui la vita stessa si guarda e si riconosce a sguardo. Ciò lo dico solo per i pochi filosofi eventualmente presenti, che forse nella vicenda filosofica ha trovato la sua elaborazione massima, con un grado di rigore mai raggiunto forse altrimenti, nei reiterati tentativi di Fichte dopo il 1802 di rideterminare adeguatamente la sua dottrina della scienza. La Wissenschaftslehre, le varie versioni della Wissenschaftslehre, del 4, del 7, dell'11 e così via. Ma su questo appunto accenno, come vi dicevo per metodo, a coloro che possono essere interessati a questi filoni, visto che qui provenite da diversi corsi di laurea e spunti che possono essere interessanti per l'uno, possono non essere interessanti per l'altro, ma tento in qualche modo di segnalare qualcosa a tutti. Ecco, dico. Detto questo, ritorniamo allora proprio alle battute finali del Lenz. Qui invece che un finale in gloria c'è un finale enigmatico in cui guardiamo essenzialmente un personaggio che ha in un certo senso superato una soglia. Adesso ricominciamo dall'inizio ovviamente, però è un espediente cinematografico antico quello di partire dalla fine, no? Non so se qualcuno c'è di cinefilo, forse ricorderà uno splendido Billy Wilder degli anni 40, Double Indemnity, per noi, ahimè, noi siamo sentimentali, La fiamma del peccato, dove in qualche modo tutta la storia viene raccontata dalla fine, da un tizio che si trova con una pallottola in corpo in qualche modo e racconta tutto quello che l'ha portato a quell'esito, no? Non so, Billy Wilder ha trovato lo stesso espediente, e sarebbe interessante vedere come la cosa ci riguarda nel poco più tardo Sunset Boulevard, Viale del tramonto. Sono film di più di una cinquantina d'anni fa, ma vi garantisco che ad essere rivisti possono interessare di più di molti film, per cui varrebbe la pena di spendere la vecchia battuta in patti, non parole, insomma. Ecco, dicevo, è un personaggio come se avesse varcato una soglia, una sorta di soglia nel suo sguardo, perché questo povero matto praticamente che sta venendo portato, come succede in genere a coloro che sono riconosciuti come matti, cioè dove non creino troppi problemi a coloro che ritengono di non esserlo. Come si diceva una volta nella terra da cui provengo, dove vi era un famoso manicomio scritto di fuori, volendo con ciò alludere che il vero luogo della pazzia è il luogo da cui i pazzi vengono cacciati, fondamentalmente, i veri pazzi stanno fuori. I pazzi stanno nel manicomio proprio perché i sani non sopportano la loro pazzia e devono pensare di averla esorcizzata chiudendo alcuni pazzi dentro delle mura. Comunque, a parte questa considerazione che può avere per alcuni un sapore un po' vetero-basagliano, la situazione è proprio questa: il nostro sta venendo portato dove non ci si occuperà in realtà più di lui, Cioè sostanzialmente dove si sarà esonerati dal tentare di trovare un senso nei suoi mattessi, come si direbbe in dialetto, no? Perché sapete, dico, dover in qualche modo confrontarsi con i gesti di un pazzo è una cosa infinitamente faticosa, di cui bisogna in qualche modo giustamente anche esonerarsi. Ecco, ora in realtà ciò che caratterizza Lenz a questo punto rispetto a coloro che si occupano anche pietosamente di lui è il fatto che il suo sguardo è diventato esattamente una linea, il suo proprio sguardo, una linea da superare. Oltre questa linea non c'è più visione. Il nostro Lenz a questo punto non vede in un certo senso più niente, o per meglio dire il suo vedere cessa di essere vedere la rappresentazione di qualcosa. Il suo sguardo è come diventato una sorta di sguardo a caduta laterale. E più che essere qualcuno che guarda, è diventato una sorta di sguardo immanente alle cose. Qualcosa di molto simile all'aria e alla luce che circola in un paesaggio, al di là del poter essere attribuita a un punto di vista particolare. C'è una situazione ovviamente di grandissima povertà in questo guardare ormai senza guardare nulla, in questo vedere in un certo senso senza vedere nulla. C'è anche forse però qualcosa di cui abbiamo visto l'esercizio in atto nel racconto. L'abbiamo visto nel senso, pensando ora di averlo già letto, invece adesso andiamo a leggerlo. Ma se qualcuno ha già anticipato la lettura, può forse capire cosa intendo dire. Perché nel racconto Lenz, noi troviamo costantemente, per dirla in termine cinematografico, una voice over, una voce sopra. Come quando un narratore al cinema parla mentre scorrono le immagini. È il nostro Lenz che fa questo e che fa quello. E la voce sopra, tutto sommato, la voce del narratore, ci fa in qualche modo vedere non tanto ciò che Lenz vede o guarda, ma quanto, per così dire, si apre attraverso il suo, la sua capacità di sguardo, ad un altro guardare che è una sorta di guardare delle cose stesse. Qualcosa per fare il quale si attinge da una purezza di cuore del personaggio, la fedeltà alla quale giungerà sino all'esito estremo di questa follia. Perché questa follia in qualche modo ha a che vedere con una grande figura del pensiero, in senso stato iniziatico, simbolico, ma anche filosofico e teologico, cioè la povertà di spirito. La povertà di spirito. Ora, spesso l'espressione povero di spirito una volta veniva usata per dire povero scemo, ma era consapevolmente un gioco su qualcosa che aveva un altro significato, essendo un'espressione che veniva sentita come di origine religiosa, perché è un'espressione evangelica, no? Per poveri di spirito, appunto, i poveri di spirito sono coloro di cui è il regno dei cieli, non ci diceva appunto il protagonista dei quattro Vangeli, insomma, no? Ecco, e come diceva Meister Eckhart, di fronte alla voce che dice dei poveri di spirito è il regno dei cieli, tutti i santi e tutti gli angeli del paradiso devono tacere, perché la voce che dice è dei poveri di spirito il regno dei cieli parla dal più profondo abgrund, dal più profondo abisso della divinità. Non c'è scena di paradiso che possa stare al confronto di questa voce che da una profondità abissale proclama che il regno dei cieli è della povertà di spirito. Ecco, ora Lucullus si intuiva sostanzialmente che nel parlare di poveri di spirito, insomma, si stava, come si vuol dire, giocando con i santi, che era un tempo uno dei principali divertimenti di un mondo cattolico, insomma, no? Era un gran produttore di barzellette sulla Madonna e i santi, e quindi si diceva il povero di spirito un po' come uno sciocco. In realtà anche questa intuizione non è, anche in questo stravolgimento l'intuizione non era del tutto errata. Non a caso la grande tradizione teologica ortodossa, cioè che si autodefinisce ortodossa e che è quella del cristianesimo orientale, per intenderci, no? Quello che adesso noi tendiamo ad associare con le forme con cui il cristianesimo si manifesta in Grecia, in alcuni paesi slavi, nella Russia in particolare, conosceva la figura di quello che, per dirlo con Dostoevsky, che è stato forse il suo grande reinventore romanzesco nell'Ottocento, era l'idiota divino. Idiota era proprio il titolo di un romanzo, come sapete, di Dostoevsky, forse qualcuno avrà letto, che sostanzialmente nella tradizione russa diventava la figura, adesso non so se la mia pronuncia è esatta, dello Yurodivi, ovvero sia dello scemo del villaggio, che prova proprio essere anche la bocca attraverso la quale parla la verità divina. Non so chi conosce ad esempio il Boris Godunov di Pushkin, un dramma assolutamente emozionante di questo immenso scrittore, che sarei stato felice di presentare nel corso di questo ciclo di lezioni, perché scrive alcuni dei racconti brevi più belli che siano mai stati scritti, quando gli si danno 10 pagine a Pushkin, come possiamo dire, sbaraglia il campo. Però, visto che non conosco a sufficienza quella lingua, ho preferito evitare. Però ecco, chi in qualche modo ha letto il Boris Godunov di Pushkin, o almeno ha ascoltato, qui la musica legittima ad ascoltare, il Boris Godunov tratto da Pushkin, da Mussorgsky, probabilmente si ricorda una figura che è quella dell'innocente, così definito nel libretto, nel testo, che è uno Yurodivi, che è uno scemo del villaggio, insomma, no? E che effettivamente può essere contemporaneamente qualcuno con cui i bambini possono giocare tirandogli palle di fango, però è anche chi essenzialmente può permettersi di dire, senza sentimentalismo e senza risentimento, l'essenza vitale del dolore. E può conseguentemente, perché non sa di farlo e quindi non è viziato dalla non verità implicita nella consapevolezza delle verità che si dicono, pronunziare le vere sentenze, no? Come la grande scena della ingresso alla cattedrale, quando lo zar Boris è aggredito in pratica dai poveri che gli chiedono pane, e poi si trova di fronte l'innocente a cui i bambini hanno rubato l'unico copeco, l'unica monetina che aveva. E l'innocente, dicendo probabilmente la verità, dice allo zar: i bambini mi hanno rubato al Copeco, fagli tagliare la testa come hai fatto con lo Zarievich. Fagli tagliare la testa come hai fatto col figlio del precedente zar per prendergli il posto. E lo dice con assoluta referenzialità, non c'è nessuna aggressività in ciò che dice. Tanto è vero che mentre il principe Kuzbki vorrebbe immediatamente passarlo a fil di spada, perché sta tramando esattamente per eliminare Paris con lo stesso argomento, lo zar gli dice sintomaticamente: prega per me, riconoscendo il fatto che ciò che sta dicendo è in ogni caso manifestazione di un principio vitale dal quale non è possibile staccarsi senza morire spiritualmente. Era infatti la risposta del Urodivi, è la risposta che in qualche modo decide della vicenda, non da un punto di vista politico, ma dal punto di vista, potremmo dire, dell'intimo rapporto di necessità degli eventi che la riguardano. Perché, come forse ricorderete, quelli che hanno presente uno o l'altro delle versioni, tutte e due, la risposta lapidaria e tenera paradossalmente dell'innocente è: no, Baris, non posso pregare per te, la Madonna non vuole. La Madonna non vuole. Che evidentemente, come capite, in questo, con questo concerto, una pietra che cade come una lapide. La Madonna non vuole. Bene, ora, la caratteristica di questi poveri di spirito è essenzialmente quella di rendere efficacemente presente, gestualmente, una povertà di spirito, quella un po' di cui vi parlavo citando Meister Eckhart, di cui adesso non approfondiremo molto, la cui essenza consiste nel non essere nulla. Cioè di non essere nulla, essere nulla che si opponga col suo esserci già, il suo finto esserci già, all'accadere contemporaneo di Dio e dell'uomo che lo crea essendone creato. Quindi, in altri termini, una condizione di totale emancipazione da qualsiasi legame con la finzione di qualcosa di già esistente che andrebbe difeso. In questo senso, come possiamo dire, il povero di spirito è colui che non ha nulla da difendere, perché non si identifica con nulla, a cui nulla può essere sottratto, perché nulla deve trattenere. E il suo totale abbandonarsi all'essere il nulla di qualsiasi trattenimento, in un certo senso, se si vuole prendere questa via della gnosi che riporta in una direzione in senso lato cristiana, forse ci si può ritrovare nel movimento in cui tutte le cose accadono e accadono vivamente. Come ammaestrerebbe Meister Eckhart, in questa condizione si può giungere attraverso il vertice della maestria intellettuale, quando questa arriva al punto di emanciparsi anche da se stessa, quando l'arte del pensare arriva così in alto da andare più in là del gioco più potente dell'intelletto, oppure ci si può arrivare essendo una qualsiasi vecchietta di fede che arriva per forza del cuore, dove si può arrivare anche andando al culmine delle risorse della mente. Si può essere poveri di spirito per molte vie, e le molte vie danno anche luogo, per dire così più umilmente, a molti rivoli di tradizioni letterarie, di tradizioni metaforiche all'interno di vari contesti culturali. Nella nella tradizione tedesca da cui proviene il nostro Büchner, qualcosa del genere era stato senz'altro vissuto all'interno di quel fenomeno complesso, contorto, pieno di tratti spuri finché si vuole, che fu il pietismo. E come sapete è probabilmente una corrente socialmente molto diffusa nel Settecento protestante, che ha al suo centro l'apertura agli eventi del cuore, la ricerca di un rapporto commosso e nella commozione sgomento, in un certo senso demente a tratti, con l'evento divino. E in realtà aspetti pietistici sono pervasivamente presenti nella formazione un po' di tutti quei grandi tedeschi che noi siamo soliti associare alla cultura di quel paese, insomma, no? Dico, difficile pensare ai bambini prodigio dello Stift di Tubinga, tipo Hegel, Schelling, Hölderlin, eccetera, senza anche questo retroterra. Difficile pensare a Novalis, praticamente impossibile pensare ad Amann senza anche questo retrotesta veramente pietistico. Ho nominato Hölderlin perché obiettivamente è quasi inevitabile, quando si lega Lenz, avere come la sensazione di entrare in contatto con un personaggio di un club fatto di scrittori che diventano anche personaggi, in qualche modo, in cui potremmo ritrovare per l'appunto l'Hölderlin folle, che dalla torre, peraltro comodissima torre, devo dire, vista assolutamente stupenda, sul Neckar, dove è abbastanza comodamente rinchiuso per buona parte della sua esistenza, scrive alcune liriche che probabilmente saremmo tentati, letterariamente, devo dire, una cosa senza nessun significato scientifico, di pensare come scritte anche dal nostro Lenz dopo il suo ricovero. Qualcosa in cui il cosiddetto soggetto si è sciolto e il suo scioglimento ha prodotto una luce che è una luce non viziata dal filtro di nessuna vibrazione particolare, una luce in cui le cose accadono e i sentimenti accadono come se fossero cose. Qualcosa che, per restare sempre nel club, si potrebbe essere tentati di vedere nel ritmo che caratterizza un racconto, un tempo anche abbastanza noto, penso che forse qualcuno di voi l'avrà letto, tra i più noti, di Robert Walsa, quando si trovava da Spaziergang, La passeggiata. Tutte queste connessioni sono molto ad sensum e sono molto empatiche. C'è una piccola malizia, perché la passeggiata ci consente di ripartire finalmente col racconto, che in un certo senso è una passeggiata, anche se una passeggiata ripetuta e convulsa a tratti diventa una corsa, a tratti una fuga, a tratti una lenta estasi contemplativa in un paesaggio montano. Insomma, diciamo, almeno in questo non possiamo guardare spesso i tedeschi dall'alto in basso, perché i monti in questione sono i Vosgi. Chi ha presente i Vosgi, e sarebbe il caso di averli anche presente, perché insomma sono in prossimità di regioni estremamente attraenti tra Francia, Germania e Svizzera, in definitiva, e sa che sostanzialmente nei Vosgi, quando si arriva a 400-500 metri, si è fatto il massimo. Le grandi montagne, onestamente, non sono, siamo ad altimetrie da Colli Veneti, Eppure, come vedrete, o come vedranno coloro che vorranno leggere direttamente il testo, siamo forse di fronte a una delle più imponenti evocazioni della montagna come luogo di rivelazione o di svelamento. I simboli della montagna hanno questa forza calamitante. Condensano attorno all'immagine delle montagne immagini di ascese che si caricano di significati simbolici. Qui però non abbiamo, anche stante l'altimetria, delle ascese alla montagna, ma qualcosa che potremmo chiamare l'attraversamento della montagna. Uno stare nella cornice montuosa. E questa cornice in qualche modo entrerà nel racconto attraverso la voce del narratore. Ma la voce del narratore è, come vi dicevo, la voce dello sguardo di Lenz. Non tanto dello sguardo mirato che fotografa determinate visioni, ma come uno sguardo del sentire. Uno sguardo attraverso quale il paesaggio passa, piuttosto che venir fissato, come in un quadro. Io ho bruciato un'ora, però appena un attacco, e questa volta siamo proprio all'inizio. Il 20, il 20 è inteso come un giorno di un mese, sì, infatti dopo l'attacco è Der Zwanzig e poi un'interpolazione dell'editore aggiunge Januar, il 20 gennaio Lenz andò attraverso la montagna, ging Lenz durchs Gebirge, se ne andò attraverso la montagna, se ne andava tra la montagna. E in un certo senso tutto accade dentro questo attraversamento. Le cime e gli altri pianori coperti di neve, giù per le valli pietra grigia, distese verdi, rocce, abeti. In Untergraues Gestein, grüne Flächen, Felsen und Tannen. Cose. Notate praticamente niente aggettivi quasi, a parte il fatto che la pietra è grigia e le distese sono verdi, ma soprattutto qui semplicemente le cose compaiono una dopo l'altra, e questo era effettivamente, si potrebbe proprio dire, una dei grandi appuntamenti per la scrittura letteraria e poetica dall'inizio dell'Ottocento in poi: riuscire a trovare un ritmo in cui dire delle parole assolutamente semplici, in questo senso, che non siano un rinvio alle cose, ma ce le abbiano dentro. Come Rilke, come ricorderete, da Duinese dicevano, forse questo la terra vuole, no? Muta risorgere in noi. Passare attraverso di noi, quietamente, e metterci nella condizione di ridire alcune parole che siano la realtà delle cose. Cose non oggetti, cose non cose fabbricate, cose in cui ci sia, come possiamo dire, contemporaneamente la loro realtà e il nostro vissuto di esse. Termino. L'acqua grondava giù per le rupi e balzava al di là del sentiero. I rami degli abeti pendevano pesanti nell'aria bagnata. Nel cielo passavano nubi grigie, ma tutto così denso. E poi fumigava la nebbia e trascorreva umida e pesante tra gli arbusti, tanto pigra, tanto greve. Zotreg,
zo plumba. Ho messo un passaggio che è importante ed è brevissimo. Es war naskalt, era freddo, ma un freddo umido. L'intera visione, per così dire, è resa mobile e nello stesso tempo ipersensibile da questo filtro di gelo e di umidità. Gelo invernale come di ghiaccio, umidità come abbondanza tremolante d'acqua, un po' come in primavera in questo senso, no? Non a caso c'è molta nebbia, che però non impedisce effettivamente che le cose compaiono con tanta nitidezza, come in qualche modo sostenute da una luce che non le illumina dall'esterno, è semplicemente la loro intrinseca costituzione che si mostra, che le fa vedere, insomma. Ecco, una cosa così Lenz la sente splendidamente, tanto vero che la comunica alla voce sopra che ce la dice, però lui farebbe infinitamente fatica a dirla, farebbe molta fatica a conciliare la sua vocazione letteraria col fatto che esattamente questo si dovrebbe dire, la realtà delle cose, quando la realtà delle cose in realtà non ha nulla a che vedere con i cosiddetti dati di fatto. Qui siamo in qualche modo vicini a un cuore, se volete, filosofico, ma non soltanto, di questo racconto. Bisognerebbe, come diceva appunto Goethe, che la teoria fosse i fenomeni stessi, però dire semplicemente le cose non è facile, perché quando noi pensiamo di parlare oggettivamente rischiamo semplicemente di dire gli oggetti che noi sostituiamo alle cose. Ed è un problema per Lenz, che come vedremo ce l'ha con gli idealisti, ce l'ha con i romantici, pensa che tutto doveva in qualche modo ripartire da Kant, ma in maniera un po' diversa da come da Kant era partito, e che pensando questo ci perde non a caso la testa. Ecco, vabbè, andiamo avanti la settimana prossima.